Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è l'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Cittàaperta.it. In studio a tenervi compagnia per le prossime due ore circa, insomma fino alle ore 16, Valentino De Luca, che il cui parlante Valentino De Luca, che poi lascerà il testimone a una replica di grande Giove con il duo Giachesco Lamiero fino alle ore 18, quando arriverà il Riccardone Mameli Nazionale con Non smorzà abbassa. Ricordiamo subito i nostri contatti, 347 24 50 020 per SMS, WhatsApp, Telegram. Per i più coraggiosi c'è il numero della diretta 0688 98 0443. E poi abbiamo Skype, Twitter, Facebook. Basta andare nella barra cerca e digitare Radio Città Aperta. Mi raccomando, Città Aperta con una sola A. Spingere il tasto segui e da quel giorno diventeremo grandi, grandi amici. Oggi si parla di un caso che sicuramente avrete seguito negli anni passati, ovvero il caso dei Marò. Vi ricordate quei due fucilieri spararono quasi 10 anni fa, insomma, nel 2012, nel febbraio del 2012, spararono stavano di scorta sulla petroliera italiana Enrica Lexi, i fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. E sono stati accusati appunto dell'omicidio di Valentin Gelastin e Ayeshi Pink, che erano due pescatori imbarcati su un peschereccio indiano che si era, a detta loro, avvicinato troppo all'Enrica Lexi, a questa petroliera italiana sulla quale loro stavano svolgendo missione di polizia, missione di protezione, insomma nuclei militari di protezione, questa è la definizione corretta. E poi appunto vennero arrestati. Da quel momento cominciò una querel internazionale tra Italia e India sul merito di questo arresto e sullo svolgimento dei fatti, con colpi di scena insomma da una parte e dall'altra, che ha visto recentemente la conclusione proprio pochi giorni fa, adesso non mi ricordo, insomma sì, il 15 giugno proprio di quest'anno, la conclusione di questa querel, dicevo, perché la Corte Suprema indiana, in seguito all'esito di un giudizio arbitrale, ha accettato formalmente l'offerta risarcitoria dell'Italia di 1,1 milioni di euro, pari a 100 milioni di rupie circa, versati appunto dallo Stato italiano, e in cambio dell'annullamento di tutte le accuse a carico dei due Marò italiani e di fatto estinguendo il procedimento penale a loro carico. Insomma, tutto concluso, dici Valentino, ma perché ne stai parlando? Che cosa vai a rivangare? Questo milione di euro è stata la pietra tombale di questa storia infinita, durata appunto quasi 10 anni, non rimangono nulla in sospeso, appunto va a sanare il pregresso. Allora, dal punto di vista giuridico sicuramente sarà così, ma è uscito un bell'articolo su Il Manifesto, Le domande sul caso dei Marò che finora nessuno ha fatto, a firma di Matteo Miavaldi, che insomma ripercorre un po' tutta quanta la vicenda e soprattutto si pone delle domande interessanti che sono, come dire, ancora aperte e ancora in attesa di risposta. E allora, insomma, dopo aver presentato la trasmissione, aver ricordato tutti quanti i contatti, prima di, come dire, leggere un po' le domande che si è fatto Miavaldi e avere proprio Miavaldi come ospite qui in questa puntata dell'ottavo giorno, insomma, per farci commentare dalla viva voce dell'autore le domande appunto rimaste in sospeso, cosa di questa vicenda merita approfondimento, è il momento però di una pausa musicale. E allora non vi dico che ci andiamo a sentire, spero che lo riconosciate, vabbè, comunque ve lo dico al nostro ritorno, non vi preoccupate, è il momento di una pausa.
Poi la pace forse un giorno verrà. Qua c'è una guerra ed ogni giorno ed è una lunga storia. Questa è la storia di una lunga guerra e la memoria. Covo la pace da una vita ma metto un divario. Noi siamo uguali ma il giudizio rende il mio avversario. E la mia testa mira al di là dell'ordinario. Un'arma carica gira di moto avverso e contrario. E la mia testa mira al di là dell'ordinario. Un'arma carica gira di moto avverso. Questa è la storia di una lunga guerra, storia della vita mia, prima di finire sottoterra, prima che il tempo voli via. Sto nella trincea ad aspettare il mio nemico quando arriverà, con una carica al posto del cuore, quando sarà il momento brillerà.
E ritorniamo in diretta Valentino De Luca per l'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Cittàaperta.it. Allora, come promesso prima della pausa musicale, finalmente vi svelo, ma io lo so già che siete bravissimi, avete insomma già per conto vostro visto, se capito subito chi era, si sta parlando del Colle del Fomento, eppure sono qui, tratto dal bellissimo album Adversus. Tre 347 24 50 020 per SMS, WhatsApp e Telegram, Skype, Twitter e Facebook. Mi raccomando, non sottovalutate la chat di Skype. Basta digitare, insomma, su tutti i social Radio Città Aperta con una sola A per diventare nostri follower e come dire, interagire con noi. Torniamo dunque all'ottavo giorno, alla ciccia dell'ottavo giorno, che quest'oggi riguarda il caso Marò. Ah, mamma mia, ancora il caso Marò, ma non finisce più. Ma io avevo letto che era stata messa la parola fine. Sì, era stata messa la parola fine al contenzioso giudiziario tra l'Italia e l'India, con il pagamento della prima, da parte della prima, di 1,1 milioni di euro all'India per chiudere questa querela. Però effettivamente ci sono delle domande che rimangono in sospeso, e non solo, c'è anche un procedimento della Procura di Roma. Forse sarà il momento, sarà anche l'occasione per finalmente di svelare in maniera completa, fare luce, fare chiarezza in maniera completa cosa successe quel giorno di febbraio del 2012. Ci ha pensato a rinfrescarci un po' la memoria e a porre le domande giuste il giornalista autore Matteo Miavaldi, che su Il Manifesto ha scritto un articolo, Le domande sul caso dei Marò che finora nessuno ha mai fatto. Dopo quasi 10 anni intorno al caso Erika Alexia ci sono ancora troppe domande, scrive Miavaldi. E il 2 giugno 2014 i due fucilieri di Marina, La Torre e Girone, dall'ambasciata italiana di New Delhi si collegano in videoconferenza con il Parlamento italiano in occasione della festa della Repubblica. A un certo punto prende la parola Girone e dice: abbiamo obbedito a degli ordini e oggi siamo ancora qui presenti, abbiamo mantenuto una parola, quella che ci era stata chiesta di mantenere e che ancora con dignità e onore per la propria nazione, onore per tutti i soldati italiani, onore per tutti i popoli del mondo, continuiamo a mantenere. Quello di Girone, scrive Miavaldi, era uno sfogo, come si disse all'epoca, era uno sfogo di un militare che da oltre 2 anni stava lontano da casa, vittima di un complotto internazionale ordito contro i nostri Marò. Però, cosa sia successo, giustamente nota l'autore sul Manifesto, cosa sia successo veramente quel 15 febbraio 2012 a pochi chilometri dalle coste dell'India meridionale, ancora non si sa. La cosa sicura è che sono morti Jelastin e Binky. Per quasi un decennio, scrive Miavaldi, Italia ed India hanno ingaggiato un durissimo scontro, prima diplomatico, poi legale, senza nemmeno avvicinarsi alla materia vera e propria del contendere, determinare cioè chi abbia premuto il grilletto che ha ucciso 2 pescatori innocenti. Da oggi, con la chiusura definitiva dei procedimenti, scriveva Miavaldi il 15 giugno, quindi circa un po' più di una settimana fa, la giustizia italiana ha l'opportunità non solo di far emergere la verità di quel giorno, ma anche di rispondere a moltissimi interrogativi che le parole di Girone, lo sfogo di Girone, insomma, sollevano da 7 anni. Abbiamo ubbidito agli ordini, dice Girone. Ma sì, ma di chi? Ma quali ordini? Di sparare? Di scendere dall'Alexie e consegnarsi volontariamente alle autorità indiane, prendendosi dunque tutte quante le responsabilità? Abbiamo mantenuto la parola data, continua Girone, ma qual è questa parola data? Quella che ci era stata chiesta, ma chiesta da chi? Ovviamente, insomma, loro sono quasi 10 anni che stanno mantenendo questa promessa di silenzio di silenzio stampa, insomma, contro qualsiasi richiesta di verità che non venga, ovviamente, non provenga da un ambito giudiziario. Insomma, chi ha preso la decisione di far fuoco sul peschereccio Sant'Anthony? Chi ha deciso di far proseguire la navigazione dell'Alexie dopo aver aperto il fuoco per ore senza far rapporto alle autorità costiere del presunto attacco pirata scampato, finendo poi per farla inseguire dalla guardia costiera indiana? Chi ha deciso il 19 febbraio, cioè 4 giorni dopo l'incidente, che La Torre e Girone dovevano consegnarsi spontaneamente alle autorità indiane? E poi perché proprio loro due, se invece c'è una perizia balistica che dice che ad aver esploso il colpo sono i fucili dei fucilieri Voglino e Andronico, cioè sono le armi dei fucilieri Voglino e Andronico? La Torre Girone, si chiede Miavaldi sul Manifesto, hanno sparato con armi non loro, o a sparare quei proiettili italiani è stato qualcun altro? Insomma, come vedete, le domande in sospeso sono veramente, veramente tante. Io adesso vi mando un'altra pausa musicale, sempre vi voglio svelare dopo, facciamo questo piccolo gioco oggi con voi che mi state seguendo qui all'ottavo giorno. Quando ritorniamo ne parliamo direttamente con l'autore, parliamo un po' con l'autore di queste domande rimaste in sospeso e cosa magari questo procedimento della Procura di Roma, insomma, potrà disvelare, potrà aggiungere alla verità sinora ricostruita. E adesso appunto andiamo con la pausa musicale. Stavo facendo un danno, stavo facendo un danno come quello del Colle del Fomento, ma adesso non ci sentiamo il Colle del Fomento, cambiamo completamente genere. Thank you. quando sono le 14.39 mi tocca sfumare a malincuore ovviamente i King Crimson con Starless per tornare in diretta qui all'ottavo giorno della trasmissione d'approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Radio Città Aperta. Ovviamente è per una buona causa, perché come annunciato prima di questa pausa musicale abbiamo, insomma, visto in questa puntata che sta trattando un po' del caso dei Marò, degli strascichi, forse gli ultimi, chi lo sa, del questa querelle che ormai dura quasi da un decennio. Beh, però abbiamo in collegamento telefonico, insomma, un esperto del caso che pochi giorni fa ha pubblicato sul Manifesto un interessantissimo articolo dal titolo Le domande sul caso dei Marò che finora nessuno ha fatto. Sto parlando di Matteo Miavaldi. Matteo, buongiorno, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Matteo Miavaldi, insomma, proprio gli aficionados di Città Aperta se lo ricorderanno in una trasmissione che conducevo qualche anno fa che si chiamava Luogo Comune. Uno di questi luoghi comune era appunto i Marò, Ridateci Marò. Insomma, adesso forse i più giovani non se lo ricordano, ma era diventato un meme su internet un po' di anni fa. E io avevo chiamato Matteo in quanto autore del libro I due Marò, tutto quello che non vi hanno detto. Ma in generale, comunque, Matteo, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, giornalista italiano, podcaster, sinologo, insomma, grande esperto di Asia, in particolar modo di India. Senti Matteo, io ho letto con grande interesse questo tuo articolo, delle domande ancora aperte. Subito una questione tecnica, ma mi metto dalla parte di un ascoltatore che dice: ma aspetta, io un po' di giorni fa ho letto su tutti i media, i lanci d'agenzia, l'Italia ha pagato 1,1 milioni di euro, basta, pace fatta, pietra tombale e, come si dice, è stato sanato il pregresso. Perché ancora approfondire questa storia? Può avere dal punto di vista giudiziario ulteriori strascichi, ma magari non tra l'Italia e l'India, ma solamente qui in patria, solamente qui in Italia?
Beh, noi stiamo parlando di un processo che, nonostante settimana scorsa la gran cassa dei media italiani, quasi solo italiani, perché in India in realtà questa cosa è stata raccontata poco, diceva, come dicevi tu, qui è finito tutto, abbiamo pagato 1,1 milioni alle famiglie delle vittime, tutto chiuso. Questo processo in realtà ancora non si è fatto, perché per adesso noi abbiamo solamente deciso chi ha il diritto di aprire questo processo, che era il tema, diciamo, di tutto questo braccio di ferro che c'è stato in questi 9 anni tra India e Italia. Sono finiti per chiedere un arbitrato al Tribunale dell'Aia, e il Tribunale dell'Aia ha detto che il processo si farà e si dovrà fare in Italia, perché ha riconosciuto che i Marò che erano a bordo dell'Enrica Lexi quando hanno sparato lo hanno fatto in funzione, in piena capacità delle proprie funzioni di militari, quindi dovevano essere processati in Italia. E però dall'altra parte parte dell'accordo dell'arbitrato era che bisognava pagare l'indennizzo alle famiglie delle vittime, Valentin Gelastini e Josh Binky, sono i due pescatori che sono morti, e del proprietario del peschereccio. Quindi è chiusa la parte indiana, l'India probabilmente non se ne parlerà più di questa questione. Adesso stiamo aspettando che si istruisca effettivamente un processo qui in Italia per determinare che cosa è successo veramente nel febbraio del 2012.
15 febbraio 2012.
2012.
E ovviamente Matteo, insomma, ci sono tanti irrisolti all'interno di questo caso. Invito ovviamente, come ho fatto poc'anzi, a leggere il tuo interessante articolo sul Manifesto. Un po' di domande te le fai tu nell'articolo. A me però piacerebbe, per chi magari giustamente non ha seguito tutti i 9 anni, non è stato appresso a questa storia, l'ha seguita un po' così a spizzichi e bocconi, mi piacerebbe ancora, per perché nel tuo articolo giustamente viene sottolineata questa cosa, e per me è molto importante, perché secondo me è proprio dirimente per come miccia iniziale, miccia ovviamente involontaria, per carità, ci mancherebbe, cioè il fatto che l'Italia per una legge del 2011 ha autorizzato a fare servizio di polizia, servizio di scorta alle nostre forze armate, in particolar modo appunto in questo caso ovviamente alla Marina Militare Italiana, all'interno di una petroliera privata. Cioè, perché è bene, per chi ripeto non ha seguito bene la faccenda, capire che c'erano dei militari italiani che facevano servizio di scorta a, però l'Erika Lexi non è come dire una nave della Marina Militare, insomma non è appartenente alle forze armate, è una nave, correggimi se sto magari sbagliando nei termini, una petroliera insomma privata, di una compagnia privata, è corretto?
Sì, è una petroliera privata, e la legge a cui tu fai riferimento, ridotto all'osso, dice che i privati che avessero bisogno di persone che li tutelino dal pericolo pirateria che esiste nell'Oceano Indiano possono chiedere che la Marina, in pratica hanno attivato una convenzione tra gli armatori privati e la Marina Militare, cioè la Marina Militare serve ai privati del personale militare che in quel momento non viene utilizzato altrove, e quindi presta le proprie competenze in tema di antipirateria per i privati. Questo è un problema enorme a livello legale, e lo è stato, nel senso, anche quando questa convenzione era stata pensata e poi è stata approvata in passato. Gli esperti avevano già individuato che se fosse successo qualsiasi tipo di incidente le ripercussioni a livello legale sarebbero state molto più complicate. Perché? Perché questo è stato il tema fondamentalmente di tutto il braccio di ferro tra India e Italia, cioè quando i militari che sono su un mezzo non militare ma sono su un mezzo civile sparano e succede qualcosa e qualcuno muore, loro in quel momento sono militari o non sono militari? Perché se non sono militari allora devono essere processati secondo le leggi del luogo dove avviene il fatto, mentre se sono militari devono essere processati nel loro paese. Per questo motivo gran parte degli altri stati del mondo che comunque mandavano e mandano tuttora personale armato sulle navi cargo che passano attraverso l'Oceano Indiano tendono ad affidarsi, diciamo, a dei contractor, come si dice in gergo, cioè degli ex militari o comunque personale che è abituato ed è stato addestrato per operazioni antipirateria, ma che non è ufficiale di uno Stato, sono dei privati anche loro, quindi una volta che sono privati poi la questione legale rimane tra un privato e lo Stato che li chiama in causa, non tra Stati.
E tra l'altro però la cosa, mi verrebbe da dire, incredibile è che nonostante quello che sia successo da 10 anni a livello internazionale con uno scontro giuridico durissimo e insomma i militari che sono stati tenuti anche degli anni comunque fuori dai confini della patria per essere giudicati insomma o meno, poi abbiamo visto come è andata a finire, sono ritornati mano a mano, mi pare di ricordare, vado veramente a braccio, uno per un motivo di salute, un altro per un'altra motivazione, insomma comunque, non sono tornati insieme tutte e due ma prima uno
no,
e poi l'altro.
Te lo dico io velocemente, sì. Se vuoi sì, sì. La Torre, Massimiliano La Torre a un certo punto ha avuto dei problemi di salute che poi sono stati protratti nel tempo, e quindi per primo La Torre è stato mandato indietro in Italia dalle autorità indiane per motivi umanitari, cioè dopo che lui è stato male a Delhi, hanno trovato un accordo per cui lui ha potuto tornare in Italia prima e curarsi in Italia. Invece Salvatore Girone ha dovuto aspettare, diciamo, qualche tempo di più e poi alla fine è rientrato, però sì, sono ritornati scaglionati.
E ti stavo dicendo, la cosa incredibile è che però attualmente la legge a cui facevamo riferimento del 2011 è ancora in vigore?
Sì, e per quanto ne so io è ancora in vigore, nel senso che ho fatto, poi non è il mio campo ovviamente perché qua si sta parlando di leggi internazionali eccetera, quindi io sono diciamo una specie di spettatore, ho studiato quello che mi
serviva. Ok, però se fosse ancora in vigore, insomma è particolare notare come nonostante una querela a livello internazionale che ha tenuto banco anche sulle prime pagine dei giornali nazionali e non solo, insomma non è riuscita un pochino a modificare, insomma almeno a creare un dibattito.
No, soprattutto che non l'ha modificato fino ad ora, perché per adesso sto un pochino ragionando mentre parlo con te, adesso per assurdo la sentenza di arbitrato ha dato ragione all'Italia fondamentalmente dal punto di vista della giurisdizione, quindi per assurdo loro potrebbero dire a difesa di questa cosa di avete visto alla fine siamo andati a tutti i casi di giudizio e alla fine hanno dato ragione i militari che stanno sui privati comunque rimangono militari, però è un gravissimo problema questo, ha delle conseguenze enormi per il diritto internazionale, perché ovviamente il diritto internazionale è molto sfaccettato, grigio, non è che è bianco e nero, e quindi insomma gli esperti con cui ho parlato io negli anni mi hanno detto tutti che per evitare problemi sarebbe stato meglio mandare dei contratti.
Assolutamente. Arriviamo al punto centrale della questione. Nel tuo articolo sul Manifesto ti poni delle domande che nascono però da una dichiarazione rilasciata il 2 giugno del 2014, quando La Torre e Girone in collegamento si trovano all'ambasciata italiana di Nuova Delhi, sono già da 2 anni insomma in stato di fermo nella nazione indiana. In occasione della festa della Repubblica Italiana si collegano, in particolar modo Girone prende la parola e molto, io me lo ricordo quell'intervento, molto stanco, molto provato, dal punto di vista umano è chiaramente comprensibile, dice: abbiamo obbedito a degli ordini e oggi siamo ancora qui. Abbiamo mantenuto una parola, quella che ci era stata chiesta di mantenere e che ancora con dignità e onore per la propria nazione, onore che dobbiamo a tutti i popoli del mondo, tutti i soldati italiani, continuiamo a mantenere. Questa frase, che è stata derubricata subito a un moto di stizza di una persona che sta vivendo un momento difficile della propria vita, in realtà nel tuo articolo è lo spunto per farti delle domande, per dire no, aspetta, vediamo un pochino meglio di analizzare questa frase, le cose che dice, alcuni elementi contenuti in questa frase, per porci delle domande. Ecco, queste domande, per chi magari dei nostri ascoltatori non ha avuto modo di leggere direttamente l'articolo, io però ho detto la frase, vogliamo un po' alcune almeno di queste domande, come dire, ragionarci insieme qui adesso?
Sì, assolutamente. Allora, la cosa che mi, già all'epoca quando vidi quel collegamento in diretta, mi suonava strano questa cosa di abbiamo obbedito degli ordini, ma noi non sappiamo che ordini, non sappiamo chi li ha dati questi ordini, cioè di tutta questa, diciamo, della dinamica proprio di come i fucilieri da Torre Girone sono scesi dalla nave e sono entrati nell'odissea giuridica che ancora stanno vivendo adesso. Noi sappiamo pochissime cose in realtà. All'inizio c'era stato detto che loro erano usciti, cioè erano scesi dalla nave, si erano consegnati alle autorità militari indiane, alle autorità, scusatemi, di polizia indiane di propria spontanea volontà, nel senso che l'Italia aveva detto bene, scendono la Torre Girone. Perché? Perché loro avevano raccontato che effettivamente avevano loro imbracciato i fucili e avevano sparato. Però noi non sappiamo se hanno deciso la Torre Girone di scendere, se qualcun altro gli ha detto che dovevano scendere, se gli hanno detto di scendere perché dovevano coprire qualcun altro, se gli hanno detto di scendere perché loro erano, ed effettivamente lo erano, i due più alti in grado nel gruppo di fucilieri che era in quel momento su Erika Lexi, e da quello abbiamo eseguito gli ordini e siamo ancora qua. Io ho cercato di riflettere sulle tantissime cose che noi non sappiamo e che abbiamo dato per scontate. Cioè, noi non sappiamo quali sono state le trattative all'inizio, perché ad esempio interrompimi se sono troppo confuso.
Assolutamente Matteo, perché come dire, chi c'è stato appresso, ha studiato, ha avuto modo di approfondire, ovviamente ha nella testa la catena delle diciamo degli eventi. Magari chi non c'è stato appresso, chi l'ha sentito, dice: ah sì, il caso De Marò, molte cose che dici, per esempio, poi dopo ti chiederò anche una perizia, in mezzo c'è stata anche una perizia balistica di cui secondo me si ricordano veramente in pochi, e mi farebbe piacere se l'accenniamo. Insomma, è un rinfrescare la memoria o addirittura approfondire, dire cose nuove che non si sapevano o si sono magari dimenticate. Quindi tranquillamente ricostruisci tu anche l'andamento.
Sì, io proverei questioni a fare una mini cronologia delle cose che non
assolutamente
mi tornano. Allora, la prima che non to, vabbè, a parte proprio la dinamica degli spari e dell'incidente in sé, che quello si determinerà poi nel processo in base alle prove che verranno portate, però c'è tutta una concatenazione di tempi e modi che non torna. Ad esempio, l'Enrica Lexi non si ferma quando effettivamente loro ammettono di aver sparato a questo peschereccio, perché pensavano fosse una nave, cioè un peschereccio pirata, comunque un'imbarcazione pirata, però loro sparano e non avvertono nessuno. tutte queste cose che sto dicendo sono negli atti, diciamo, dell'arbitrato, quindi non ci dovrebbe più discutere se è vero o non è vero. Cioè, le Galaxy dicono hanno sparato, però non si sono fermati e non hanno neanche avvertito le autorità portuali indiane, sono andate avanti a navigare. A un certo punto i portuali indiani hanno ricevuto un allarme dal peschereccio che dice qualcuno ci ha sparato, quindi questi hanno iniziato a cercare chi è che era in quel momento nelle acque che dove poteva effettivamente aver sparato al peschereccio, fanno una cernita e individuano Erika Lexi, che nel frattempo aveva già navigato per 4 ore, se ne stava andando verso nord, se ne stava andando via. Quindi quando li chiamano loro dicono bene sì siamo stati noi, cioè dicono no, non lo sappiamo, alla fine non è successo niente. Poi sembra che la marina indiana abbia mandato all'inseguimento dell'Erika Lexi due vedette e loro sono ritornati indietro. Però dal momento in cui ritornano in porto e dal momento in cui la Torre Girone scendono dalla nave, perché fino a quel momento ovviamente loro sono sulla nave perché la nave è territorio italiano, non sono sul territorio indiano, loro quindi scendono, però scendono 2 giorni dopo. E in quei 2 giorni lì noi non sappiamo nulla, noi non sappiamo cosa si sono detti, non sappiamo le telefonate che sono state fatte, chi ha deciso di far scendere loro due. E una volta che sono scesi, abbiamo a un certo punto abbiamo tentato immediatamente ancora di pagare la famiglia delle vittime prima di andare a processo, cosa abbiamo cercato fondamentalmente di dare i soldi alle famiglie dei due pescatori. Poi è intervenuta la Corte Suprema indiana e ha detto queste cose non si fanno perché trovare un accordo extragiudiziale prima che abbiamo accertato i fatti in India non si fa, diciamo. Quindi l'hanno bloccati. E poi dopo quello abbiamo iniziato a discorrere di chi ha sparato, chi non ha sparato, di chi sono i fucili, di chi sono i proiettili. In Italia poi c'è stata una grande querel sui proiettili, non erano loro, erano dei greci, e poi non erano dei greci, erano dei cingalesi, e alla fine i proiettili sono italiani, nel senso ci sono delle prove inconfutabili che sul peschereccio hanno ritrovato dei proiettili che coincidono con i proiettili che avevano in dotazione, che hanno sparato i fucili italiani. E qui mi attacco a quello che dicevi tu prima. Esiste questa perizia balistica che è stata fatta dalla scientifica del Kerala alla presenza di 2 carabinieri del ROS mandati dall'Italia come osservatori, però come dire, loro fanno gli esami scientifici e noi vogliamo vedere che loro facciano tutto per bene. Questi 2 carabinieri hanno detto niente, quindi si presume che gli esami siano andati bene. E questo esame balistico cosa ha determinato? Ha determinato che i fucili hanno provato che i proiettili che hanno ritrovato sul peschereccio sono italiani, sono stati sparati da dei fucili italiani, ma i fucili che hanno sparato non erano immatricolati alla Torre e Girone, erano immatricolati ad altri 2 fucilieri che erano a bordo in quel momento. E quindi lì ci sono un'altra serie di domande che si fanno, cioè se effettivamente la Torre e Girone hanno sparato con i fucili sparato, oppure non hanno sparato loro e sono scesi per coprire qualcun altro che ha sparato, oppure non hanno neanche sparato loro, ha sparato chi lo sa qualcuno. Cioè, ci sono un sacco di cose ancora che non sappiamo, ed è tutto nell'interesse della verità ovviamente che questo appuntamento legale qui in Italia, quando si aprirà il benedetto processo, faccia chiarezza su tutti questi punti di cui noi ancora non sappiamo nulla. Dopo 9 anni noi ancora questa materia non l'abbiamo neanche toccata. Inizieremo adesso.
Beh, io insomma mi verrebbe da scommettere che tu comunque seguirai molto bene il processo, insomma l'evolversi del procedimento giudiziario qui in Italia. Chissà che non sarà materia anche di un secondo libro magari i due Marò 10 anni dopo, perché veramente insomma, come adesso lo faccio a mo' di battuta, però veramente sono 10 anni, e nella ottima ricostruzione che tu hai fatto qui a Città Aperta appare proprio evidente che 10 anni solo per vedere le giurisdizioni se poter aprire un processo o meno, e soprattutto dove, ma in realtà la verità mi pare di capire proprio che è la grande assente, anche se attraverso i procedimenti giudiziari tante verità sono uscite fuori, o tanti, mettiamola come verità, più che verità utilizzerei tanti dati inconfutabili, ecco, sono usciti fuori. Però ecco, un processo proprio dedicato a far emergere la concatenazione di eventi, cosa sia successo, e rispondere alle domande che, ricordo anche ai nostri ascoltatori, Matteo si pone nell'articolo del manifesto le domande sul caso di Marò che finora nessuno ha fatto, insomma, è ovviamente più che mai un diciamo più che mai urgente. Senti, Matteo, prima di salutarti e di ringraziarti, l'ultima domanda che ti voglio fare è: per adesso, insomma, di tutta questa vicenda, che idea ti sei fatto alla luce della dichiarazione, con cui tra l'altro chiudi anche il tuo interessante articolo, della moglie di Massimiliano Latorre, Paola, che dice che per il caso dei Marò, i due Marò, Latorre e Girone, cioè suo marito e l'altro collega fuciliere, sono stati trattati dalla politica italiana come carne da macello. Usa questa espressione molto forte. Secondo te è lo sfogo di una donna che, insomma, in prima persona ha vissuto il travaglio giudiziario del marito, o insomma a un certo punto la politica si è messa in mezzo semplicemente per vertere pro domo sua, chi uno chi per l'altro, insomma, la questione dei Marò?
Allora, da un lato il fatto che una certa parte politica abbia strumentalizzato al massimo la questione dei Marò è inconfutabile, perché si è smossa tutta una parte, ricordiamo tra l'altro, questo qui è una delle parti, diciamo, secondarie tra virgolette del libro che scrissi all'epoca, mentre si dipana la questione dei Marò, in Italia abbiamo un governo Monti, cioè un governo tecnico, non politico, non eletto da elezioni dirette sostanzialmente, e quindi la questione dei Marò viene utilizzata davvero come arma contundente contro l'incapacità dei tecnici di Monti di far fronte a dei problemi a livello internazionale e di difendere l'onore e l'onorabilità del paese davanti alle angherie tra virgolette indiane. Quindi il lato politico in quel momento è stato enorme, poi è andato scemando ovviamente, perché l'agenda politica cambia, cambiano i protagonisti, cambiano i governi, e però queste persone hanno vissuto, cioè le famiglie di Latorre e Girone sono in ballo sostanzialmente da 10 anni. La cosa che più mi ha colpito in realtà della dichiarazione di Paola Moschetti Latorre è che quella parte del carne da macello viene dopo una denuncia di una specie di mandato del silenzio cui Latorre e Girone hanno dovuto sottostare da parte dell'autorità. Cioè vuol dire che qualcuno in alto in tutti questi anni ha detto a Latorre e Girone che loro non potevano e non dovevano dire la loro su come erano andate le cose. Questo è un lato della questione abbastanza inquietante da un lato, e dall'altro è un pochino il perno che l'avvocato Anselmo, che io ho intervistato per il manifesto e che difenderà Latorre nel procedimento se si aprirà un procedimento qui a Roma, lui sostanzialmente dice: noi non vediamo l'ora che si apra un processo, perché così finalmente potremo sentire i due diretti interessati di tutta la vicenda, cioè Latorre e Girone, che cosa hanno da dire. E il fatto che qualcuno abbia interesse a non farli parlare e a imporli al silenzio è indicativo che qualcosa da dire effettivamente ce l'hanno,
e vediamo un po' se emergerà una verità processuale in attesa di questo procedimento, vediamo insomma se si apre. Sicuramente come cronisti seguiremo la vicenda. Per il momento non ci rimane che salutare e ringraziare per la sua, insomma, ottima analisi e ricapitolazione lo scrittore e giornalista Matteo Miavaldi, per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta. Matteo, grazie mille.
Grazie a voi.
E dopo questa lunga chiacchierata con il giornalista Matteo Miavaldi sul caso del Marò, ve lo siete meritati tutto una pausa musicale, insomma, anche un po' più lunga del solito. Ci andiamo a sentire sempre dei Colle del Fomento, l'album che io personalmente, come ho detto, trovo veramente veramente bello, insomma, un album del 2018, Adversus. Ci andiamo a sentire Noodles e poi a seguire anche insomma un po' il come dire i brani che seguono. Non ve li dico adesso, vorrei vedere se al 347 24 50 020 li indovinate voi.
fatto per tutto questo tempo?
Ho preso qualche treno, qualche nave, qualche sogno qualche tempo fa, seguendo un'intuizione poi sono tornato qua, coi miei bagagli a mano su per tutte queste scale, scalciando contro il cielo, scavando sul fondale, senza pensare a ciò che ho perso nel tragitto, tenendo stretto il meglio di me stesso che non ho mai scritto, ringhiando al buio contro una parete, grattando via la quiete, saltando giù nel vuoto senza rete, a picco nell'imbuto, dritto nel conflitto perché so che si rialza solo chi è caduto, nudo e chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche uno sputo di ciò che non ho detto, di quando non ho fatto, cercando nel silenzio il mio riscatto, chiedendo più tempo al tempo, un senso, qualcosa che fosse vero e non andasse perso in mezzo a questo panico dove nessuno ascolta e ognuno ha la sua recita e ognuno pensa alla sua svolta, nessuno che si volta mai ad aspettarti e da ste parti, se ho lasciato è stato solo per salvarci e non tradirci e ritrovarci liberi e lontani da lucchetti e catenacci, forti anche contro la corrente, pronti a giocarci tutto se non la vita e niente. Nudo se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto. Eh sì, nudo se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, ma so che si rialza solamente chi è caduto. Ho fatto il cuore pietra e ho riempito la faretra, perché il tempo non aspetta e non arretra nessuna pietà. Non vengo per nessun bottino in questa terra di banditi, i giorni hanno ammazzato pure i più astuti. Battiti del cuore, sfido la pressione, vivendo in fretta questo tempo e cancellando il nome, perché la sfida con la vita è in mezzo alle persone e conta quello che hai lasciato, ho capito come. Vivendo e consumandomi ho perduto le mie tracce, gli estranei indifferenti nelle loro facce, col freddo della vita che toglie il respiro, ho costruito un bunker per arrivare al mattino, vivo, certe volte sulle punte per vedere lontano, altre volte piedi a terra per quello che amo, e se tutto fosse in vano, cielo come Jack dentro il labirinto con un'ascia in mano. Nudo se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto. Eh sì, nudo se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, ma so che si rialza solamente chi è caduto. Scritto lettere che parlano per me, sulla lamiera come cicatrici, fango sopra il tuo parquet, quando qualche cosa c'è, sbranano, sputtanano ogni cosa e la riducono un cliché, dentro me non possono entrare, ma non vuol dire che non provano a passare di qua, non trovi un muro ma la porta aperta, ma c'è un coltello con un nome inciso che ti aspetta, solo amore, solo al cuore, solo un business triste, come nel 90 il colle sta spingendo, insiste, riempio il foglio senza scriverle, e per uccidere ho scritto lettere, alla leggera prendo te che non hai contenuti, hai fatto solo citazioni dopo tanti studi, la delusione come ruggine sopra il metallo, come una crepa fa una crina nel cristallo, appaia la campagna immagini che sto scrivendo, con queste lettere d'argento disobbedendo, e c'è uno sporco che non puoi lavare, perché una parte la racconti mentre l'altra fa male, scendo nell'abisso ancora per guardare dentro, tutta sta polvere se l'è portata via il vento, ma il meglio è poco ed è prezioso come ossigeno su Marte, per questo ho scritto la mia parte. Cercando la verità, può rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà, sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio, sveglio. Cercando la verità, può rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà, sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio.
Oh.
Ho scritto lettere per mettere i puntini sulle i e rimettere sull'asse i miei diversi universi. Lettere scolpite con l'inchiostro di una B, che SOS, sì, per i miei fratelli persi nella nebbia. Lettere di rabbia, spilli nella bocca, un nascosto, la mette nella sabbia. E chi sa leggere fra queste righe trova frecce avvelenate appuntite, parole dinamite per buttare giù certezze, sicurezze, assediare ed espugnare ste fortezze. Mo mezze misure non ce n'ho, mi spiace, e ancora brucio sto microfono e ne so capace. E questo foglio è il mio bisonte bianco, il mostro che ho di fronte quando mi rifletto nel mio specchio infranto. Scrivo quindi sono vivo e tengo vivido sto suono dentro al quale sopravvivo. Perché qua tutto si ribalta, che ti piaccia o meno, basta niente e tutto salta. Io ancora scrivo lettere per togliere quella smorfia beffarda dalla faccia di quella grande bastarda. Cercando la verità, puoi rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio, sveglio. Cercando la verità, puoi rischiare di trovarla, e quello che vedrai non ti piacerà. Sembra tutto quanto meglio di come è, meglio che rimani sveglio, sveglio, sveglio. Pagine bianche, all'ombra di me stesso sono l'unica costante. E senza manco cresce sono diventato grande. Ed è sembrato un attimo nel flusso, dentro la corrente. Smontato, annusato ogni istante, scritto sulla pelle quello che era importante, lasciandomi alle spalle quello che era distante. Pensieri chilometrici, scritti col sangue. Me l'ha detto il vento che ha tenuto queste metriche su, la mano destra che proietta la mia mente qua giù. Dal 98 non è entrato più, da quella porta avrei aspettato per sempre. Se non fosse stato per il mio crew sarei fondato per non affrontarlo. Occhi chiusi, pugni stretti senza manco guardarlo. A volte ogni secondo uno sbaglio, ma il tempo cambia quasi tutto e tu devi lasciarlo. Andato e ritornato dal buio delle mie paure, ma come Mitrandir reggo la luce nella notte scura. Quando tutto è pronto per crollare, tu non puoi passare, non puoi delegare. Perché quando passa ti bussano alla porta e battono cassa. E dentro la tua testa è quello che resta, è un'immagine indelebile per sempre impressa. Se è vero che all'inferno c'è sta, stacca l'ara qua. Tocca pregare Padre Eterno per non c'annà. Tocca lasciar qualche cosa prima di annà. Scrivo di notte nel silenzio me posso ascoltare. E questa vita non la cambio, non si cambia più. Pure se spigna in basso non mi butta giù. Può essere vero, essere più, ma dalla stessa mano. Se muore un solo sentimento, ma se lo scordamo. Dedico a sta vita mia, st'ultima poesia, perché non sia solo nostalgia. Per quando tutto intorno era magia e si toccava. Per oggi che è di nuovo un altro giorno, che di nuovo cerco la mia strada. Ho visto mille facce, mille posti ho toccato. Eppure quando sono ritornato mi sono trovato piccolo con niente nella mano. E addosso questa smania di fuggirmene lontano. Ma non si può scappare, non puoi abbandonare quello che sei, prima o poi lo dovrai diventare. Ed affrontare il tuo inverno con lo sguardo nell'abisso, risalendo dal tuo inferno. Proprio come quel giorno davanti a quel cancello, fermo, immobile con tutto quanto dentro, ingoiando lacrime, trattenendo il fiato. Ho fatto l'unico respiro che contasse, sono entrato. Ho capito che ho niente frantumarsi, ritrovarsi persi, mille pezzi sparsi. E in mezzo a quegli sguardi, quando ho visto il suo sarei scappato. Ma invece sono rimasto e l'ho abbracciato. Perché la vita a volte è un gioco complicato. A volte la gente non è forte quanto t'hanno raccontato. E se qualcosa si recide, finiamo come le falene, dritti su una luce che ci uccide. Se è vero che all'inferno c'è sta, stacca l'ara qua. Tocca pregare Padre Eterno per non c'annà. Tocca lasciar qualche cosa prima di annà. Scrivo di notte nel silenzio me posso ascoltare. E questa vita non la cambio, non si cambia più. Pure se spigna in basso non me butta giù. Può essere vero, essere più, ma dalla stessa mano. Se muore un solo sentimento, ma se lo scordiamo. È vero che all'inferno c'è sta, stacca l'ara qua. Tocca pregare Padre Eterno per non c'annà. Tocca lasciar qualche cosa prima di annà. Scrivo di notte nel silenzio me posso ascoltare. E questa vita non la cambio, non si cambia più. Pure se spigna in basso non me butta giù. Può essere vero, essere più, ma dalla stessa mano. Se muore un solo sentimento, ma se lo scordiamo.
cancellano ma noi riscriviamo da capo. Loro cancellano ma noi riscriviamo da capo. Loro cancellano ma noi riscriviamo da capo.
Contagli amici veri, una mano me basta e m'avanza. L'invidia qua se magna chi non è mai abbastanza. Fortuna che me faccio i cazzi miei e non ve sento. Fortuna che con poco sto contento. Meglio così zi, che già sta vita a volte amara. La gente qui ad essere stronza fa la gara. Come in questa città dove quello più tranquillo è un rosicone. Chi può appena sta alle tue spalle ti infama il nome. Ah, ho dato sempre solo amore alla mia gente. Se te non l'hai capito zi, davvero non fa niente. Sta bene anche il veleno di un cretino. Ragazzino convinto che è successo il suo destino. Resto indifferente al vostro mondo ridicolo. Vi ho dato 7 anni e non mi avete smosso manco di un millimetro. E ancora non capite, ancora che ve sciaccanite. Siete scrausi dentro, per questo è chiaro che ancora subite. Ma da voi stessi vi vedo poco perspicaci. Rapaci, ma non siete capaci. Io faccio mio e non lo faccio né per loro né per loro. Lo faccio solamente perché, se no me moro, zio.
Né per stile, né per fama, né per denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Scrivo tutta quanta la mia rabbia a questo mondo. Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Chiaro, il conto da pagare questa volta è chiaro.
Sta gente ha visto 1000 lire e crede di valè oro. Sul palco prima che fa buio come all'oratorio. Dietro i genitori hanno perso la 24 ore. Zombie questa scena perché solo chi è vissuto muore. Falsi amici stanno alle mie spalle, tagliagole. Vanità, somma avidità, senza il core. Nella discoteca canne retto, non c'è batte il sole. Chiamano sta merda omologata una rivoluzione. 5 chiodi dentro la mia schiena, solo al core. Come occulto sono 5 punti di pressione. 5 dita per la vita, mia consolazione. Di seppellisco lascia perché so che pure lei lo vuole. Più pretese delle prime donne, con più trucco delle prime donne. Adorati come madonne, noi ancora in piedi come le colonne di Roma. Voi solamente un bug nella nostra storia. Cielo blu come il lampeggiante. Alzo il volume perché il rap ha un suono più pesante, più importante. Esce dalle casse, infetta la tua mente. Per dirtelo che quello che hai lasciato è niente.
Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Scrivo tutta quanta la mia rabbia a questo mondo. Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Chiaro, il conto da pagare questa volta è chiaro.
Ti ripeti che era quello che volevi e mi giuri che alla fine è normale anche andare contro a quello in cui credevi. E mi dici che ogni gioco ha la sua regola, che sono io che vivo male mentre il mondo intorno si sgretola. Tu chiudi la tua porta e spegni il segnale. È un confine sottile, chi è dentro è dentro, chi è fuori un bersaglio. Mentre sogno un fucile da puntare su ogni singolo errore, ogni singolo sbaglio. E mi parli di chi sale, di chi scende, di chi vince e di chi perde. Quasi mi convinci che contano soltanto i primi, gli altri non valgono niente. Ma io penso diverso, ostinato e contrario. Resto avverso al tuo pensiero perverso che mette tutti su un unico binario. Tu che pensi che l'amore si vede dalle cicatrici, poi mi parli di radici e mi dici che l'onore si misura dai nemici. Tu che coi deboli alzi la cresta, poi coi forti abbassi la testa e ubbidisci da bravo soldato. Un spirro dentro assunto assoldato. Ma io penso diverso, in un'altra direzione. Vado solo verso il basso.
perché è lì che trovo il sole. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Io penso diverso, odio chi ci controlla, ammassa la gente e la sfolla, nemmeno processa gli infami, alla fine non pagano nulla. Se processa infanga e condona, gli assassini in divisa perdona, tutto quanto approssimativo, ma se interessa a loro funziona. Questa è guerra, guerra rispondo, con nessuna bandiera di sfondo, con nessuna certezza al comando, guardi e filo spinato sul mondo. Ed il tempo non cambia, peggiora, bugie dentro i libri di storia, ascoltare e ubbidire non fa per me, spatta i tacchi a chi ci divora. Esse non esse, questo è il problema, in esse o esse questo sistema, cambiano piani, saltano conti, per campare uno muoiono in molti e muoiono in troppi. E ho voglia di uccidere chi annaffia e recide, chi si prende tutto e se la ride, succhia il sangue a chi sopravvive. Ma io penso diverso, cammino nel buio, cancello le tracce e non scordo il male subito, mantengo l'attrito, ricordo le facce. Questo tempo che cambia veloce, embellito i profili e domato l'istinto, ma io resto aggrappato al microfono e voce che vola e scavalca il recinto. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Io combatto sta guerra da solo e adesso ubbidisco solo a me stesso. Io non cerco diamanti né oro, ma trovo sul fondo un tesoro sommerso. Le cazzate ci passo attraverso, questo è un mondo che ha perso del tutto il suo senso, gira solo in un verso, ma io penso diverso.
Della sfiga, da quando misurano la musica in giga, potere della lirica, la messa è finita, la tua festa è finita, giù la testa zio, manna la sigla, dentro la sfida, voce cruda, parola nuda, occhi bruciati dalla vita, se la vita è dura, è solo un modo per guardare dalla serratura, bruciano i sogni e non capisci che è una fregatura, sul palmo l'ultima spiaggia, un'ottima occasione per chi se la spiaggia, e chi se la spiaggia, vibrazioni come me, perché c'era una volta ma adesso non c'è, zio adesso non c'è, un buono, un brutto, un cattivo, c'è solo un isterico, infame destino, non conta se pari ma se spari per primo, per pugno dei dollari o per tutto il bottino, ed è uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno, uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno.
Punto il mozzicone, do una botta de sperone, sangue sopra il pad, al posto della bocca c'ho un cannone, c'è la mota, mando fuori rotta e carrozzone, molte tocca, niente pronto per la collisione, che carico ogni mia parola in modalità ostile, se te c'hai la pistola, qui c'è l'uomo col fucile, strofa a canne mozze, caricata a sale, è legge marziale, e tolleranza zero sulla strumentale, a fosse male, ma sfido sto destino, becchino, sul pigia dal cecco un cecchino, ritengo tutti al centro del mirino, dall'ultimo al primo mastino, mai stato a capochino, qui si fa la guerra e si combatte sul riff, sono lì un cliff, occhi semi chiusi in bocca uno spliff, assassino nella competizione, tu te pensi Tarantino, io so Sergio Leone,
ed è uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno, uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per
E dopo questa lunga sessione di Adversus dei Colle del Fumento, album cult del 2018, e questa era Sergio Leone, veramente, ma insomma ci siamo sentiti diversi, vi avevo lasciato con Noodles, ci siamo sentiti poi Lettere, Nostalgia, Adversus, che io personalmente trovo veramente un capolavoro, mi dà veramente un'energia particolare, Penso Diverso, di cui c'è proprio anche il video, e poi questo capolavoro, vabbè, questo è proprio un classico, Colle del Fomento featuring Chaos One con Sergio Leone. È venuto il momento di cambiare argomento e insomma parliamo di un amico, di un'amica di Radio Città Aperta. Sto parlando dell'associazione culturale Controchiave, che qui a Roma, al quartiere Ostiense, 2-3-4 luglio, ripropone la 28esima edizione della sua Festa per la Cultura. In particolar modo nella giornata di domenica 4 luglio andrà in scena appunto il Peppe Servillo con un reading Il Resto della Settimana. Peppe Servillo insomma leggerà dei brani tratti da un racconto del libro, anzi un racconto del libro omonimo scritto da Maurizio De Giovanni, che si intitola appunto Il Resto della Settimana, e sarà accompagnato da sarà accompagnato dal piano da Natalio Luis Mangalavite, e è un racconto insomma particolare. Dei tifosi del Napoli vanno nel 1986 nel Napoli di Maradona, e sono le prime partite del Napoli di Maradona, vanno in trasferta a Torino, c'è un Juve-Napoli molto importante, carico di significato, e Peppe Servillo darà la voce un po' a questi ragazzi dell'86 che si mettono in viaggio con la speranza di guardare questa partita. Domenica 4 luglio, ho detto appunto nell'ambito della Festa per la Cultura a Roma, nel quartiere Ostiense, piazza del teatro. Comunque tutte quante le informazioni basta che andate su Facebook e cercate l'associazione culturale Controchiave. Io ho avuto veramente il piacere di intervistare Peppe Servillo, trovate il podcast su cittaaperta.it sotto Focus, sotto la rubrica Focus, e insomma vi mando comunque qui all'interno dell'ottavo giorno questa intervista. C'è Peppe Servillo che ci parla un po' della sua passione per il calcio e di questa performance che andrà a fare il prossimo 4 luglio. E insomma Peppe Servillo, ovviamente io nella mia presentazione non vi ho detto il cursus honorum, ma immagino dai che non c'è bisogno, no, di presentarlo, la voce storica degli Avion Travel, attore, compositore, insomma veramente l'abbiamo visto in tutte quante le salse, è veramente un artista poliedrico ed è stato un grandissimo piacere poterci parlare. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e quest'oggi ho il piacere di presentare una festa per la città di Roma che coinvolge tutta quanta la nostra città. Sto parlando della Festa per la Cultura, il 2-3-4 luglio al Parco della Scuola Principe di Piemonte in via Ostiense, giunta alla 28esima edizione, organizzata dall'Associazione Culturale Controchiave, associazione culturale che è insomma amica di Radio Città Aperta, con cui abbiamo già collaborato in passato. In particolar modo oggi vi voglio parlare di un evento all'interno di questa Festa per la Cultura che ha come protagonista Peppe Servillo. Domenica 4 luglio alle ore 21 in Piazza del Teatro, Peppe Servillo, accompagnato al piano da Natalio Luis Mangalavite, leggerà alcuni brani tratti dal libro di Maurizio De Giovanni intitolato Il Resto della Settimana. E allora, per farci un po' raccontare come sarà questo reading e insomma questa performance di voce e piano, abbiamo invitato qui proprio Peppe Servillo. Buongiorno Servillo, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Grazie a voi dell'invito.
Allora Servillo, il resto della settimana, ma mi verrebbe da chiedere dunque che cosa succede nel resto della settimana, di quali eventi si parlano, insomma quali momenti scandiranno questo reading?
È una serata che si svolge tutta intorno al tema del calcio, trattato con la sapienza di Maurizio e Giovanni, condita di ironia, di grande intelligenza, di capacità di caratterizzare i personaggi che sono protagonisti di questa vicenda. Che si svolge queste vicende, in realtà io ne leggo poi una in particolare che si intitola La presa di Torino, che narra di una partita Juve-Napoli dell'86, una delle prime giocate da Maradona, e ci tengo a dire che questo spettacolo è nato prima della dipartita del grande Diego Maradona, e quindi è uno spettacolo nato per amore del calcio e per amore anche del Napoli, sia da parte mia che di Maurizio e Giovanni. Però tutto questo, ripeto, viene narrato con grande ironia, con grande caratterizzazione dei personaggi che sono per l'appunto dei tifosi, un quartetto di tifosi, ognuno diverso dall'altro, legati dall'amore per il calcio e per la squadra, che si avventurano in questo viaggio in macchina da Napoli a Torino per assistere a questa, credo, prima o una delle prime partite di Maradona al Comunale di Torino, ripeto, nell'allora 1986, con una vittoria a sorpresa del Napoli che segnò l'inizio del cammino verso il primo scudetto. È una serata di calcio fatta per l'appunto delle parole di Maurizio e Giovanni e di alcune canzoni scritte da me, da Natalio, da Javier Girotto, che hanno a tema per l'appunto il football, il calcio.
E tra l'altro non è un caso, insomma, che viene messo in scena nel periodo in cui, insomma, almeno tutti noi siamo, o la maggior parte di noi immagino così, o per diletto o perché per passare, insomma, queste serate di calura estiva sta un po' attaccato al televisore a vedere le partite degli europei.
Sì, anche se sì, ribadisco che poi lo spettacolo è nato diverso tempo fa, nato per amore del calcio e della scrittura, della letteratura, per l'appunto in questo momento sì, in una felice coincidenza, però voglio dire, le coincidenze del calcio, se le si vuole trovare, le si trovano comunque, visto, insomma, che spesso anima le domeniche di tutti i tifosi lungo l'arco di tutto l'anno, alle volte anche un po' troppo. Una volta era l'appuntamento festivo, oggi invece c'è un'idea di festa, come si insegna nei sociologi, spalmata in tutta la settimana, che svuota poi alle volte il senso della festa stessa. Però, ripeto, noi lo facciamo con le parole di Maurizio e Giovanni, quindi con grande ironia, che significa anche una presa di distanza intelligente intorno a un tema che alle volte per la troppa seriosità risulta anche ridicolo. E noi cerchiamo di affrontarlo in questa maniera. Però anche raccontando di un personaggio dallo spessore umano così interessante, oltre che sportivo, come quello di Maradona.
Senta Servillo, lei diceva che la partita e quindi l'ambientazione, un po' per delineare, per dipingere questi caratteri umani partenopei, è del 1986, il cammino appunto del Napoli verso il suo scudetto. Questi tipi umani, ovviamente il reading non l'ho visto, ma il 4 luglio, insomma, sarò sicuramente tra le prime file a sentirla. Questi tipi umani, insomma, che vengono tratteggiati, nonostante ci separano da loro e da questa partita, insomma, una trentina d'anni, conservano la loro attualità, sono sempre, diciamo, hanno sempre dei riferimenti, le trova nella Napoli attuale, magari forse non solo nella città di Napoli.
Sì, non solo nella città di Napoli, io credo nel panorama di tutte le tifoserie che ancora oggi animano gli stadi, perché per fortuna il calcio è uno spettacolo che si rappresenta dal vivo e che proprio in questo è il suo grande fascino, nonostante poi anche a questo genere di spettacolo il mondo della teletrasmissione ha fibbiato altri vincoli, però è per fortuna appunto ancora una rappresentazione che si fa dal vivo, che vive del sapore affascinante del qui e ora, e quindi è uno spettacolo assolutamente straordinario, legato però a tutte alla fragilità del quotidiano, all'imprevisto, e tutte cose che lo rendono per l'appunto affascinante ed è a tratti epico, senza voler abusare di questa parola, così come lo sono i personaggi che animano la letteratura di De Giovanni, anche quando questa si esprime intorno al mondo del calcio.
Servillo, approfitto della sua gentilezza e della sua presenza qui a Radio Città Aperta per chiederle una battuta sul di nuovo poter fare performance dal vivo, riapprocciarsi al pubblico. Non so se lei magari nell'ultimo anno comunque aveva avuto diciamo questa possibilità. In generale il teatro è stato oggetto di discussioni, di tante polemiche, a dire il vero, in quest'ultimo anno e mezzo, forse per la scarsa considerazione che insomma l'istituzione e la politica hanno rivolto agli operatori dello spettacolo. Finalmente si sta ritornando alla normalità e quindi si ritorna con le performance dal vivo, con un contatto dal vivo con il proprio pubblico. Come attore, come artista, se vuole condividere con noi un suo pensiero e anche un po' una sua emozione un po'.
Allora, è un mese circa che abbiamo ripreso, che personalmente ho ripreso a fare spettacoli, come molti durante la chiusura abbiamo tenuto in piedi un filo rosso con i cosiddetti streaming, che erano però un invito poi al nostro pubblico a seguirci quando siamo ritornati ad esibirci dal vivo. Il mondo dello spettacolo in sé per sé ha dei problemi antichi da risolvere, che con la pandemia si sono acuiti, però è il mondo in generale dello spettacolo, in termini di previdenza, di assistenza fra un per il lavoro intermittente che inevitabilmente lo spettacolo comporta, è un mondo che va riformato, che va aiutato e che va sostenuto. Forse questa può essere l'occasione anche per rivedere e ripensare l'organizzazione del nostro lavoro, che sicuramente ha patito come gli altri, se non anche di più. Però adesso appunto, seguendo le regole che ci stanno portando fuori dalla pandemia, speriamo riprenderà anche agilmente il mondo dello spettacolo.
Assolutamente, questa è una speranza che ci accomuna tutti. Ultima battuta prima di lasciarci, Servillo, ma senta, lei, io non so se lei è un tifoso, segue il calcio, un appassionato di calcio, ma comunque la domanda è quella partita dell'86, quel Juve-Napoli, dove il Napoli vince fuori casa e comincia il percorso personale di Maradona e collettivo del Napoli campione d'Italia, lei se la ricorda?
Beh, allora, io quella non in particolare, ricordo una partita di qualche anno dopo che fu Napoli-Milan allo stadio San Paolo, tra Maradona, il Napoli vinse 2-1 e il Milan di Sacchi con Gullit, Van Basten, uno squadrone, e il Napoli si avvia.
E il Milan degli olandesi.
Esatto, si avviava quell'anno finalmente a vincere effettivamente lo scudetto, non so se era il primo o il secondo, però fu un'esperienza straordinaria, una partita meravigliosa con uno stadio gremito e io sì, sono un tifoso però tranquillo, pacato, appassionato, ma tranquillo, insomma, ma sempre tifoso assolutamente, così come anche in questi giorni.
Perfetto, e allora noi non rimane che ricordare all'interno della festa per la cultura organizzata dall'Associazione Culturale Controchiave 2, 3, 4 luglio al Parco della Scuola Principe di Piemonte qui a Roma in via Ostiense 263, in particolar modo la performance di Peppe Servillo accompagnato al piano da Natalio Luis Mangalavite con il reading Il Resto della Settimana, domenica 4 luglio ore 21 alla piazza del teatro. A me non rimane che ringraziare dunque Peppe Servillo per il suo intervento qui a Radio Città Aperta. Servillo, grazie mille.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Grazie.
Is in effect, y'all. I say the house of pain is in effect. You know the house of pain is in effect, y'all. And anyone that steps up is getting wrecked.
don't ever slack up. Honky better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling. Monstrous or bump up, someone's talking junk. Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. Feeling funky, amps in the trunk. And I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got rock from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get down your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down.
Jump, jump, jump. Everybody jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Everybody jump. Jump, jump, jump. Jump.
I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl steps up, I'm smacking the hoe. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the Bible's got psalms. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down.
Mas é cabelo, cabo tempero, pega na moto, juta com a
Ebbene, ritorniamo in diretta alle 15.47, insomma, quando stanno per scadere gli ultimi minuti dell'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Radio Città Aperta, interrompendo questi ritmi africani, Kalema di Kwabuaru, featuring Soraya Ramos, Perola e Manecas Costa. Il tempo a nostra disposizione adesso è veramente concluso e a noi non ci rimane che rimandare a mercoledì prossimo alle ore 14 l'appuntamento con Radio Città Aperta, con l'ottavo col giorno. Non vi preoccupate, la bella intervista che ho fatto a Matteo Miavaldi sul caso dei Marò la ritroverete entro domani su cittaperta.it/informazione. Peppe Servillo, vi ho già detto, la trovate già da oggi cittaperta.it/focus. Vi rimanda ovviamente all'appuntamento di domenica 4 luglio alle ore 21 in occasione della festa per la cultura, la performance di Peppe Servillo. A me non rimane che salutarvi e ricordarvi che se a Catechismo ci hanno insegnato che insomma 7 giorni ci mette il se 7 giorni ci ha messo Nostro Signore per creare il pianeta Terra, ecco che dopo tutti questi miliardi di anni tante informazioni insomma hanno confuso i rapporti tra di noi ed ecco che serve un'informazione chiara, un'informazione pulita, soprattutto lontana dalle timeline dei nostri social che creano solamente facile indignazione attraverso titoli clickbait. Dice, vabbè, ma io non c'ho il tempo per informarmi correttamente, come faccio? Beh, un rimedio è sicuramente quello di ascoltare l'ottavo giorno e un altro rimedio ancora più generale è quello che se 7 giorni non ci bastano per informarci correttamente, prendiamoci un giorno in più, tutto per noi, prendiamoci insomma un ottavo giorno.
Il primo giorno l'uomo comincia a lavorare, secondo, terzo e quarto continua a lavorare, il quinto e sesto poi lo passa a far la spesa, e il settimo con le tasche vuote chiede scusa in chiesa. Ma per fortuna, c'è l'ottavo giorno per smascherare tutta questa ipocrisia. L'ottavo giorno, possiamo dire che chi comanda non è figlio di Maria, di Maria.
Radio Città Aperta.it, la tua radio.